dal libro del Coelho. A tutto questo mi sono dedicato ed ecco tutto ciò che ho verificato. I giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio. Anche l'amore e l'odio. L'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il malvagio, per il puro e per l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare. Questo è il male in tutto ciò che accade sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti e per di più il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza dimora in loro mentre sono in vita. Poi se ne vanno tra i morti. Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza. Meglio un cane vivo che un leone morto. I vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno nulla. Non c'è più salario per loro, è svanito il loro ricordo. Il loro amore, il loro odio e la loro invidia, tutto è ormai finito. Non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. Su, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole. Perché questa è la tua parte nella vita e nelle fatiche che sopporti sotto il sole. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza, perché non ci sarà né attività, né calcolo, né scienza, né sapienza nel regno dei morti dove stai per andare.
Avevamo visto che il libro di Coelet è caratterizzato da quella frase, no? Che Haval Hevalim, cioè quello viene purtroppo ancora tradotto con vanità delle vanità. Noi avevamo visto che questa non è proprio la traduzione più adatta, però ecco, sette volte ritorna questa frase che viene considerata un po' come il manifesto di questo libro biblico, ma proprio come sette volte ritorna vanità delle vanità, così per sette volte nel libro di Coelet si parla della gioia. Quindi l'altra faccia del libro di Coelet rispetto al soffio, al vuoto, al fumo che avevamo visto significa questa parola Hebel, c'è un'altra certezza che è la gioia. E vedremo, come abbiamo già anche visto anche l'altra volta quando abbiamo parlato della figura della presenza di Dio in questo libro, un altro tema fondamentale che attraversa il libro del Coelet, insieme a quello del soffio e della gioia, è il timore di Dio, temere Dio, che è l'unica cosa che dà senso alla gioia e che impedisce di cadere, si potrebbe dire, nella disperazione, nel non senso. Per comprendere il libro del Coelet occorre tenere insieme, vedere tutti e tre questi temi: il soffio, diciamo così, la gioia e il timore di Dio. Se ne assolutizza uno, come purtroppo spesso si fa, non si raggiunge il vero messaggio del libro. Infatti, come sappiamo, il libro di Coelet è considerato pessimista, egoista, ateo addirittura, perché ecco, in fondo non se ne vede un po' non si vede nel suo complesso. Allora, abbiamo detto, sono sette testi che parlano della gioia, più uno, diciamo, c'è uno che un po' si può anche questo associare. Noi stasera vediamo un po', ecco, questo tema della gioia, vediamo poi un po' più da vicino questo testo che abbiamo letto e poi alla fine, ecco, metteremo un po' insieme, ecco, questi temi del Coelet, quasi un po' come una conclusione, diciamo, riprendere in mano tutto il libro. I testi che parlano della gioia sono capitolo 2, versetto 24, 3, 12, 14, 3, 22, 5, 17, 19, 8, 15, 9, 7, 9, noi abbiamo letto dall'1 al 10, ma quelli proprio che riguardano la gioia sono i versetti 7, 8, 9, poi capitolo 11, dal versetto 7 del capitolo 11 al versetto 8 del capitolo 12 e poi, come dicevo appunto, anche 7, 13, 14. In questi testi spesso ritorna un'espressione tipica del Coelet. Per esempio, il versetto 24 del capitolo 2 dice: non c'è di meglio per l'uomo se non mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Ecco, questa espressione, non c'è di meglio, è un punto molto, molto importante, perché viene usato molto spesso nel libro di Coelet. E già da questo si capisce che Coelet non è tanto un pessimista. Fa sempre vedere che, nonostante tutte le realtà che lui elenca, di cui lui fa esperienza, ci ricordiamo che questo è un libro proprio dell'esperienza, nonostante tutte le esperienze che possono essere state negative nella ricerca di Coelet, ma c'è sempre un meglio, c'è sempre un meglio per l'uomo. Per quanto la vita umana sia tragica, c'è sempre un meglio, c'è la sapienza, c'è l'amicizia, c'è mangiare e bere insieme, c'è Dio che fa doni. E per sfatare un po' il mito del Coelet pessimista, basta semplicemente anche vedere la statistica. La statistica ovviamente non è che ha un significato di per sé, però ci aiuta. La parola bene in tutto il libro compare 51 volte, la parola male 30 volte. Già questo ci aiuta a capire qual è il clima, diciamo, no? Reale, se si va a vedere davvero che cosa ci sta dentro. Semina al mattino il tuo seme e fino a sera non dare riposo alla tua mano. perché tu non sai quale nascerà, se questo o quello, e se ambedue cresceranno bene. Capitolo 11, versetto 6. Ecco, questo non è il testo di un pessimista, non è un affrontare le cose da pessimista. Cioè dice, te semina, perché qualcosa nascerà, anzi, potrebbe nascere tutto addirittura, no? Gesù nel Vangelo a volte è meno ottimista, perché dice che il seme gettato dal 30 al 60 a volte 100, invece Coelet sembra quasi andare oltre. Questo meglio di cui parla ripetutamente Coelet sicuramente è anche la gioia. Che ritorna appunto più volte. È una gioia sicuramente molto concreta, non è un sentimento, non è qualcosa, un moto dello spirito, dell'anima, del cuore. La maggior parte delle volte la gioia di Coelet, ma a fondo dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo Testamento, si manifesta nel mangiare e bere, che però non è semplicemente il mangiare e bere per alimentare, per il sostentamento, il mangiare e bere della festa, e poi lo vedremo, perché c'è un accenno anche proprio nel testo che noi abbiamo letto. Mangiare e bere nella Bibbia è una delle metafore più presenti, è per parlare della vita. Tra l'altro il mangiare e bere insieme è il condividere la vita, il che è molto, è anche questo un simbolo molto importante. Quindi mangiare e bere nella gioia significa vivere una vita positiva. E però, ecco, piccola notazione, proprio questa, se vogliamo, materialità del Coelet, parlare di un mangiare e bere, di una gioia che si esprime in quelli che sono i piaceri della vita, ha fatto sì che il libro del Coelet non fosse molto stimato dai padri della Chiesa, perché, ecco, era un po' troppo umano, troppo terreno, troppo dava adito alle passioni che erano molto combattute dai padri della Chiesa. Sicuramente non è neanche la gioia della preghiera, perché vi ricordate, l'altra volta avevamo visto che nel capitolo 4 dice, insomma, non andare troppo al tempio, e se vai al tempio ascolta e non parlare tanto, cioè, perché parlare tanto è degli stolti. Quindi non amava Coelet, pur essendo Coelet significa il presidente, si potrebbe dire, dell'assemblea di Israele, però dice, insomma, non è che. E per questo anche ha avuto delle difficoltà a essere accolto nel canone biblico ebraico, perché noi sappiamo come il centro di tutto, sia religioso ma anche sociale, di Israele era il Tempio di Gerusalemme. Ecco, e dire al Tempio non ci andare troppo, e se ci vai ascolta e non fare sacrifici, ricordate, se ne era parlato l'altra volta. Ecco. Quindi la gioia proposta da Coelet è concreta: mangiare e bere, godersi il frutto delle proprie fatiche, dice 2:24. In questi testi, quasi tutti, diciamo, la gioia va di pari passo con la fatica. Appunto dice, no? Godersi il frutto delle proprie fatiche. La gioia va di pari passo con la fatica. Ecco ciò che io ritengo buono e bello. Mangiare, bere, godersi il frutto del proprio lavoro faticoso per il quale ci si affatica sotto il sole. Capitolo 5, versetto 17. Quindi la gioia nasce dal lavoro faticoso, dalla fatica del lavoro. Come se, ecco, se non lavori non trovi la gioia, per Coelet. Il lavoro duro, parla di un lavoro faticoso, ma c'è la possibilità di godere di questo lavoro faticoso. Ora è chiaro che il lavoro faticoso, cioè delle mani, i campi, i greggi, l'artigianato, erano i lavori che la gente faceva normalmente. Sì, c'erano anche gli scribi, i sacerdoti, ma erano sicuramente una minoranza, non come oggi, che diciamo il lavoro intellettuale è quello più... Quindi, questo è un aspetto interessante, no? Il legame tra la gioia e il lavoro faticoso. Dice Coelet che il lavoro faticoso presuppone e è legato alla gioia. Senza fatica non c'è gioia, dice Coelet. E la fatica alla fine si trasforma nella gioia. E allora sembra che Coelet ci voglia dire che chi cerca il profitto, il guadagno per il guadagno nella vita, per queste persone tutto diventa soffio, tutto diventa hevel. E la vita gli sfugge di mano. Invece occorre ricevere la vita con semplicità, dalle mani di Dio, come un dono. Dice, come la parte di eredità. E questo, guardate, rende la gioia di cui parla Coelet una... che posso dire, un elemento della vita reale, non confondibile, cioè sul quale non ci si può sbagliare, no? Perché è anche concreto. Quindi la gioia è concreta, mangiare, bere, è legata alla fatica del lavoro, al lavoro, l'impegno faticoso nel lavoro, ed è dono di Dio. C'è un legame tra la gioia e Dio. Godersi il frutto delle proprie fatiche, dice nel capitolo 2, ho visto che anche questo dipende da lui, cioè dipende da Dio. La gioia dipende da Dio. Ma non nel senso, è tutto l'anno che stiamo combattendo con la teologia della retribuzione, no? Con la teoria della retribuzione, cioè i giusti sono benedetti, i malvagi sono maledetti, e i giusti gli vanno bene le cose, ai malvagi gli vanno male le cose. I giusti non patiranno la fame e gli empi invece dovranno andare a mendicare. Questa era l'idea, no? Che Dio retribuisce il bene attraverso i beni. E questo però, ecco, non è in questo senso che la gioia viene da Dio. Quando Coelet dice che la gioia dipende da Dio, non intende che Dio premia chi si comporta bene, ma Dio dà la gioia a chi vuole. I criteri non sono quelli umani, non sono i nostri criteri, ma sono i criteri di Dio, della gratuità. Quindi Coelet contesta, abbiamo visto, ampiamente contesta, l'idea che Dio doni la gioia o i beni, il bene, la prosperità a chi è buono. Dio dona la gioia a chi vuole, secondo i suoi criteri che l'uomo non può giudicare. Vi ricordate, questa cosa si era trovata anche in Giobbe. Il problema di Giobbe e degli amici era che in fondo volevano loro decidere come Dio si doveva comportare, no? Ci doveva essere un colpevole. Se il colpevole non era Giobbe, il colpevole doveva essere Dio. Applicano i loro criteri a Dio e Dio dice no, così non funziona. Allora, ecco, questo un po' come introduzione generale. Noi vediamo, abbiamo letto prima i primi 10 versetti del capitolo 9, dove c'è anche il sesto passo che parla della gioia, che, come dicevamo prima, è racchiuso nei versetti 7, 8 e 9, ma abbiamo letto anche ciò che viene prima perché per comprendere in che senso Coelet parla della gioia, bisogna, anzi, sempre nella Bibbia i testi vanno contestualizzati, non si può prendere tre versetti. Il versetto 1 diceva: a tutto questo mi sono dedicato ed ecco tutto ciò che ho verificato. I giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio, anche l'amore e l'odio. L'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte. Quindi le opere dei giusti, le opere dei sapienti, dei saggi, dice, sono nelle mani di Dio. Tutto sta davanti a loro. Le fatiche sono nelle mani di Dio. Quindi tutto ciò che l'uomo fa è nelle mani di Dio. Nulla sfugge al controllo di Dio. E qui cominciamo a incontrare un elemento importante, che poi dopo però vedremo anche meglio. Cioè, in questi testi sulla gioia ci sono spesso delle affermazioni che suonano un po' come contraddittorie, come il tentativo di tenere insieme due poli inconciliabili dell'esistenza, con cui anche noi sempre ci scontriamo. Anche per noi ancora oggi spesso sembrano impossibili da tenere insieme: l'onnipotenza divina e la libertà umana. Tutto ciò che i giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio, anche l'amore e l'odio. Questo, continua, vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il malvagio, per il puro e per l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare. La sorte dell'uomo è comune, di tutti gli uomini, dice, no? Sia del giusto che del malvagio, come abbiamo detto. E il tardare del giudizio di Dio, dirà nel capitolo 8, fa sì che gli uomini si sentano come sicuri, no? Questo, nel versetto 3, questo è il male di tutto ciò che accade sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti. E per di più il cuore degli uomini è pieno di male, di stoltezza. Poi se ne vanno fra i morti. Questo è un versetto un po' difficile da tradurre, però la cosa importante per noi è che tanto l'uomo si sente sicuro, dato che non sa nulla del giudizio di Dio, non sa nulla che cosa c'è dopo, perché dobbiamo ricordare che Coelet è in un'epoca in cui ancora non c'era la fede nella vita dopo la morte, che allora fanno il male e poi vanno nella dimora dei morti senza farsi problemi, diciamo. E allora poi dopo c'è tutto quel paragone tra i vivi e i morti, che va certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza. Meglio un cane vivo che un leone morto. I vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno nulla. Quindi, paragone tra vivi e morti. E anche qui Coelet si muove in due direzioni contrapposte. Da un lato, la durezza del lavoro nella vita dell'uomo che Dio ha assegnato all'uomo spesso fa preferire, dice, la morte alla vita. Ma sicuramente la vita offre dei vantaggi. È meglio un cane vivo che un leone morto. Anche se a volte la condizione della vita dell'uomo sembra far preferire la morte. Il loro amore, il loro odio e la loro invidia, tutto è ormai finito per i morti. Non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. I morti non hanno alcun vantaggio. Da un lato, il loro ricordo svanisce. Dall'altro, non possono più godere dei beni dei viventi. Allora i morti, sia giusti che malvagi, hanno lo stesso destino, diciamo. Non resta nulla dello sforzo che i buoni hanno fatto durante la loro vita, ma non resta nulla neanche del male che è stato fatto dai malvagi. Tutto è annullato. E a questo punto c'è l'invito alla gioia. Su, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo. E ci sono tre unità, tre parti anche qui, in questo inno, invito alla gioia. Tra l'altro non tutti i passi che parlano della gioia sono un invito alla gioia, a volte sono proprio una descrizione della vita nella gioia, ecco. Si inizia con l'invito a mangiare e a bere e poi si passa all'invito di indossare in ogni tempo le vesti candide, vesti bianche, e ungere il capo con l'olio. E infine, versetto 9, di godere la vita con la propria donna. E qui ci sono, bisogna soffermarsi un attimo, le vesti bianche, si parla di vesti bianche, sono le vesti della festa, come anche l'ungere il capo, era un'usanza che segnava proprio i banchetti, si facevano i banchetti. Basti pensare al famoso episodio di Gesù in casa di Simone il Fariseo, quando, nel capitolo 7 del Vangelo di Luca, quando arriva la prostituta del paese, no, e unge i piedi, in altri testi unge la testa di Gesù. Era un'usanza, e Gesù lo fa notare al fariseo, io sono venuto da te, tu non mi hai dato l'acqua, non mi hai dato l'acqua per lavarmi le mani, non mi hai unto la testa. Questa donna invece ha fatto questi gesti, sono gesti della festa, del banchetto, ne parlano molto i salmi, e soprattutto il profumo è segno proprio della festa, di una festa che è di fronte a Dio, perché il profumo poi è quello che sale a Dio. E si dice poi anche: godi la vita con la donna che ami. E questo, se vogliamo, è solo così come notazione, sembra quasi in contrasto con un altro testo di Coelet. Nel capitolo 7, dove invece la donna non è vista per niente in senso positivo. E dice Coelet, fa contento Ciro, trovo che amara più della morte è la donna. Essa è tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfugge, ma chi fallisce ne resta preso. Vedi, questo ho scoperto, dice Coelet, confrontando a una le cose per arrivare a una conclusione certa. Quello che io ancora sto cercando e non ho trovato è questo. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Dato che noi non ci lasciamo prendere da sentimenti femministi, lo lasciamo. Solo notando che c'è un altro grande testo della letteratura sapienziale, che è il capitolo 31 del libro dei Proverbi, ecco, dove si fa l'elogio della donna forte. Ecco, se volete andate dal versetto 10 in poi, ecco. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi un attimo è nel versetto 8, dove dice: in ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo. Che significa questo invito a indossare le vesti in ogni tempo? Noi abbiamo visto qualche incontro fa, il capitolo 3, che diceva che c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per seminare e un tempo per mietere, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per fare la guerra, un tempo per fare la pace. E adesso qui invece in ogni tempo, quindi sembra qui che Coelet ti inviti a fare festa in ogni tempo. Ma se noi andiamo un attimo più avanti, che cosa dice nel versetto 9? Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole. Allora, una vita che è faticosa, che è fugace, quindi che è breve, viene costellata da tanti tempi, tempi diversi. Allora, questa espressione in ogni tempo viene in qualche modo ridimensionata, è come se, ecco, Coelet dicesse: in ogni tempo possibile, sfrutta ogni occasione, non in ogni tempo nel senso sempre, no? Ma in ogni tempo che ti è possibile, in ogni tempo in cui, tra l'altro, in ogni tempo in cui hai una donna che ami, no? Quindi non è un invito al godimento sfrenato, si potrebbe dire, ma a accompagnare la vita faticosa con la gioia, ecco, proprio di quegli elementi concreti che si diceva, con gli elementi anche, se vogliamo, ordinari della vita, no? Come un banchetto, come mangiare e bere, come stare con la propria donna. E allora, che cosa possiamo, ecco, trarre un po', ecco, come conclusione, un po' anche da tutto questo percorso che abbiamo fatto con Coelet? Quello che possiamo dire, prima di tutto, è che questi inviti alla gioia, se voi andate a guardare quei testi che io vi ho indicato e soprattutto guardate un po' il contesto. Ora noi non possiamo guardarli tutti perché già la storia è lunga così, figuriamoci, ecco. Ma si nota che sono a conclusione di una riflessione che fa Coelet che è abbastanza negativa. Anche quelle che abbiamo letto, se noi ci fermiamo anche a questo capitolo 9 che abbiamo letto, la prima parte, c'è questo confronto tra i vivi e i morti, c'è una riflessione abbastanza negativa. Ci sono formule tipo: che cosa viene all'uomo nella sua vita? Qual è l'utilità di quello che vive, di quello che sperimenta. E quindi queste riflessioni, queste esperienze di segno negativo, però non compaiono mai da sole. Sono sempre accompagnate da riflessioni anche di segno positivo. Sono sempre enunciate in coppia, si potrebbe dire, eh? E questo ci dice già un primo elemento, che sia l'uno che l'altro, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo, non è assoluto. Non esiste in assoluto il male e il bene, se possiamo dire. Il male non è assoluto perché di fronte al male compare il bene e viceversa. Il bene non è assoluto perché è sempre limitato, ha sempre una fine, se vogliamo. Allora questo ci aiuta intanto da una parte a sgombrare il campo da quelle facili definizioni, Coelet pessimista, Coelet ottimista. Coelet in realtà valuta ogni aspetto dell'esperienza umana e mette tutto, si potrebbe dire, l'uno in rapporto con l'altro. Allora, ecco, gli inviti alla gioia e le proclamazioni della gioia presenti nel libro di Coelete vengono dopo la constatazione che l'esperienza umana, la vita umana, è ambivalente, che nella vita ci sono sempre, se vogliamo, risposte positive e risposte negative. E qui ritorna quell'accenno che avevo fatto, a quella mettere insieme e cercare di trovare una sintesi o una conciliazione in quei due elementi dell'esperienza umana che per noi è difficile tenere insieme, l'onnipotenza di Dio e la libertà dell'uomo. La vita sulla terra per Coelet è un incontro dell'uomo con Dio, dell'attività dell'uomo con quella di Dio. Compito dell'uomo è investigare l'opera di Dio, l'avevamo già visto l'altra volta quando parlavamo appunto proprio della presenza di Dio nel libro di Coelet. Fare esperienza dell'opera di Dio significa produce nella vita dell'uomo conoscenza, ma non quella conoscenza che l'uomo voleva fare mangiando il frutto nel giardino dell'Eden. Di fronte all'opera di Dio, Coelet si rende conto che per l'uomo non è possibile comprenderla dall'inizio alla fine. Dio rimane sempre un mistero, se vogliamo. E il mistero di Dio, in fondo, è uno dei problemi, dei grossi problemi di Coelet. E allora qui entra in gioco il timore di Dio, perché chi si lascia guidare dal timore di Dio impara prima di tutto che Dio non segue delle regole. E al governo di Dio sul mondo non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere, come diceva nel capitolo 3, vi ricordate? Da Dio provengono il bene e il male, il premio e il castigo, la vita e la morte. Perché non c'è altro principio al di fuori di lui. Questo è, diciamo, una delle conclusioni di Coelet. Quindi sia la realtà, però c'è questo che è molto importante, credo, per noi, è che la realtà positiva e la realtà negativa sono ambedue buone. Perché è Dio che le fa accadere nella vita. Non è possibile per l'uomo comprendere fino in fondo l'opera di Dio. E allora per questo l'applicazione della teoria della retribuzione che facevano gli amici a Giobbe non portava da nessuna parte. Perché non si può rinchiudere l'azione di Dio in una regola ferrea. In un certo senso avevamo anche visto che quel principio che a chi fa il bene viene un bene, a chi fa il male viene un male, aveva anche un fondo di verità, ma non si può applicare rigidamente. E questo anche è ciò che scopre, che ha scoperto Coelet. Perché l'uomo fa esperienza, vede che non funziona così. Per esempio, l'uomo nella sua fatica, nel suo lavoro, certo accumula beni, ma poi non gli è concesso di goderne. L'ingiustizia è presente nel luogo dove dovrebbe regnare la giustizia, cioè nel tribunale, dice nel capitolo 3, versetto 16. E soprattutto un'unica sorte, la morte, attende i giusti e i malvagi. C'è distinzione tra il destino degli uomini e delle bestie? Dice Coelet, nessuno lo sa, non lo possiamo sapere. Nessuno conosce cosa avverrà dopo la morte. A questo punto, ecco, è fondamentale introdurre l'altro tema di Coelet, del libro di Coelet, che è il timore di Dio. Perché l'agire di Dio, l'azione, l'opera di Dio, ha lo scopo di mostrare che l'uomo è una creatura. Che cosa può dedurre l'uomo da ciò che fa Dio, da come lo compie? Può solo dedurre la propria limitatezza. E questo, da questo nasce il timore di Dio. Riconoscere Dio, sottomettersi a Lui. Avevamo visto Giobbe esigeva una risposta da Dio al suo problema, alla sua situazione. Perché mi è successo questo? E alla fine possiamo dire che in Giobbe c'è una conversione. esce da questa pretesa di avere risposte da Dio e si sottomette a Lui senza bisogno di nessuna risposta. Questo è l'atteggiamento del timore di Dio, l'atteggiamento della creatura verso il Creatore. Non del Giobbe che pretende di essere giusto e pretende di mettere Dio sotto accusa, ma il Giobbe che dice: adesso ho compreso, io ho parlato da stolto. E Dio, ecco, questo per Giobbe lo ha fatto, e Coelet lo stesso afferma che l'opera di Dio avviene attraverso le esperienze negative, come la sofferenza, e le esperienze positive, i doni che Dio ha fatto all'uomo. Dio parla attraverso questo e l'uomo può vivere, entrare nel timore di Dio attraverso l'une e le altre. Quindi l'unico atteggiamento corretto è quello del timore di Dio, perché è quello che pone l'uomo nella condizione di comprendere l'agire di Dio, l'opera di Dio. Riconoscere che Dio è il creatore e che noi, che l'uomo, creatura, dipende in tutto da Lui, dà all'uomo la possibilità di porsi, come posso dire, di situarsi in maniera corretta all'interno della creazione e del cosmo. E allora il timore di Dio, prima si parlava degli stravolgimenti climatici, il timore di Dio non avrebbe permesso, e finché l'uomo ha avuto il timore di Dio non è mai successo che la terra sia stata sconvolta come lo è adesso, come lo è stato negli ultimi secoli. E questo non significa un abdicare alla dignità dell'uomo, eh? Anzi, è proprio questa visione che dà all'uomo la sua vera posizione nel creato. L'uomo è al centro. Non nel senso che, o non solo nel senso che tutto è fatto per lui, ma come l'essere che è capace di rapportarsi con Dio, e quindi è l'essere, è la creatura di Dio in mezzo a tutte le altre creature che può mantenere il contatto, che mantiene il contatto tra Dio e la sua creazione. Non possiamo però non sottolineare che questo ha un'altra conseguenza, che l'agire di Dio, se questo è vero, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, l'agire di Dio non è per distruggere l'uomo, cioè Dio non agisce per crudeltà, come erano gli dei pagani, per umiliare l'uomo. Dio non agisce per gelosia, come dice il serpente, perché non vuole che l'uomo si appropri delle prerogative divine. ma è per liberare l'uomo dal suo peccato più grande, che è l'orgoglio, che è la pretesa della creatura di prendere il posto di Dio, di prendere il posto del creatore. Questo, in fondo, è peccato, no? La tradizione di Dio, il timore di Dio, scusate, nella tradizione, era il principio della sapienza. Vuoi acquisire la sapienza, dice il libro del Siracide, allora, ecco, temi Dio. Perché il timore di Dio mette l'uomo nella giusta disposizione per riconoscere il modo come opera Dio. Guardate, quante volte, no? Ora anche noi ci capita, forse, e anche noi ce lo chiediamo, no? Come si fa a scoprire, a capire la volontà di Dio, no? Non esiste un prontuario, ma esiste una posizione, se vogliamo, questa disposizione del timore di Dio. Questo è il fondamento per riconoscere le opere di Dio. La sapienza con cui Dio agisce e per acquistare la vera conoscenza, che è l'esperienza della vita. Allora ecco, i dati, gli elementi che abbiamo visto negativi, che vengono fuori da Coelet, a volte espressioni anche dure, non sono però mai l'ultima parola. A risposta, si potrebbe dire, c'è sempre un invito alla gioia, all'esperienza. Sì, c'è l'esperienza faticosa, oggi si direbbe stressante, nella vita. Ma Dio, questo anche dice Coelet, offre all'uomo un'ombra sotto il sole, no? Il modo con cui Coelet si riferisce al mondo terreno, all'esperienza terrena, no? È sempre, ripete, sotto il sole. Sotto il sole vuol dire tutto ciò che è terreno, l'esperienza di questo mondo. Ecco, sotto il sole Dio provvede sempre un'ombra per sostenere la vita dell'uomo. Tutte queste affermazioni che fa Coelet sulla gioia, sul timore di Dio, su ciò che è positivo e negativo nella vita, è per aiutarci a comprendere come tutto nella nostra vita viene da Dio, no? Come tutto, in fondo, se vogliamo, tutto è per noi. San Paolo avrebbe detto chi? Se tutto è per noi. Cristo è per noi, dice San Paolo nella prima lettera a Corinti, no? Tutto. anche le situazioni dure della vita, la riflessione di fronte alla morte, l'impegno nel portare avanti il lavoro, la pazienza che ci vuole per portare a termine qualsiasi cosa nella vita. È quindi l'invito alla gioia, non è mai un carpe diem, non è un vivere spensierato o senza impegno, perché carpe diem è quello, prendi l'oggi, prendi quello che la vita oggi ti dà, e come diceva Lorenzo il Magnifico, no? Si finì l'altra volta, del domani non v'è certezza, non è questo. Quindi gli inviti alla gioia di Coelet vanno compresi correttamente. Dio va incontro alla sua creatura, gli offre riparo, gli offre conforto. E se l'uomo non penserà troppo ai giorni della sua vita, la gioia lo accompagnerà nella sua fatica, nei giorni della sua vita che il Signore gli ha dato sotto il sole. Versetto 15, capitolo 8. C'è sempre un riferimento a Dio in questi inviti alla gioia. Perché per poter mangiare e bere, tutto viene dalle mani di Dio. Godere è dono di Dio, e così via. Ogni passo di questi sette si può trovare la presenza di Dio che permette, che dona la gioia o ciò che serve per godere. Godere quando Dio concede la gioia e riflettere quando manda il dolore. Questo è possibile per chi ha il timore di Dio. Solo chi è timorato di Dio è in grado di vivere in armonia con i tempi di Dio. Perché noi vorremmo sempre qualcos'altro, no? Quello che avviene nella vita, noi vorremmo qualcos'altro sempre, no? Anche se sono momenti belli, si vorrebbe, o vorremmo che durassero, vorremmo sempre qualcosa di diverso. Ecco. Il timore di Dio ci fa vivere in armonia con i tempi di Dio, sia i tempi del bene che i tempi del male. Ma il godere i doni di Dio non significa misconoscere le opere dell'uomo. Perché la gioia è una ricompensa della sua fatica. Quindi onnipotenza e bontà di Dio da una parte, sottomissione e dignità dell'uomo dall'altro. C'è un ordine, c'è un'armonia che riscatta ogni fatica, ogni dolore, ogni stress, oggi si direbbe, no? Quella di Coelet è una riflessione estremamente seria, credo a questo punto risulti chiaro, che non fa sconti, ma che ha più come obiettivo il creare che il distruggere. Crea fiducia, che ha fiducia nella fedeltà di Dio, nella fedeltà del Creatore. Quella di Qohelet è una riflessione che mira a distruggere le pretese dell'uomo di essere lui creatore, di voler lui raddrizzare quello che è storto, di vivere come se Dio non esistesse, godendo della vita senza considerare il creatore. La via indicata da Qohelet muove dalla vita dell'uomo attraverso la sapienza di Dio, che nel nostro mondo rimane anche nascosta, ma è anche accessibile all'uomo, ripeto, timorato di Dio. Quindi Qohelet propone di tenere insieme i poli: da un lato i dati positivi della fede, della conoscenza che l'uomo timorato di Dio può raggiungere, dall'altro i lati negativi che l'esperienza della vita presenta. E allora ecco, il timore di Dio, se vogliamo, possiamo concludere che ci consente di trovare una via d'uscita dalle contraddizioni. Anzi, forse più che una via d'uscita, è un modo per convivere con le contraddizioni, godere delle gioie che il Signore concede come frutto della fatica e riflettere sul messaggio, sulle indicazioni che Egli ci dà quando manda la sofferenza.